Au, come provare l'esistenza di Dio? Malachia 2 e 10 non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? L'esistenza di Dio si può provare in vari modi, ma non con criteri scientifici. Quante cose ci sono in natura che non si vedono eppure ci sono e non sono casuali? Il vento, il calore, il freddo, la luce, l'energia elettrica, le onde magnetiche e altro ancora. Ma se non si vedono vuol dire che non esistono? Ci sono cose che non si vedono e sono più reali del visibile. Per esempio l'odore, il profumo o il tanfo. Noi non vediamo Dio, ma vediamo i segni del suo passaggio. Vediamo le sue impronte digitali impresse nel creato. Comunque, anche se potessimo dimostrare Dio scientificamente, la fede è un requisito essenziale, perché senza fede è impossibile piacergli. Poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Ebrei 11 e 6. La fede in Dio non è un salto nel buio. Essa si fonda sulle chiare evidenze presenti nelle rivelazioni divine. Nulla di tutto quello che esiste sulla Terra o nell'universo è frutto del caso o del caos primordiale, né tantomeno da millenni di evoluzione. Dietro a questa creazione c'è una mente che ha pensato e voluto tutto questo portandolo all'esistenza, ed è la mente di Dio, il Creatore. Tuttavia, per mezzo della fede e lo studio della Bibbia, oltre che dalla rivelazione personale di Dio ad ognuno di noi, possiamo arrivare a comprendere che il Creatore esiste. È un essere reale con il quale relazionarsi e interagire. B. Dove cercare Dio?
Geremia 29, 13,14 Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore.
Vedi anche Atti 17, 26,27. Dio dice, io mi lascerò trovare da chi mi vuole conoscere realmente, essendo Egli sempre vicino ad ognuno di noi.
Come abbiamo visto in uno studio precedente, Dio si rivela a noi attraverso quattro canali principali: la Bibbia, la coscienza, la natura o creazione, e nella persona di Gesù Cristo.
In questo studio ci soffermeremo sulla creazione.
C. Il Dio della creazione.
Genesi 1, 2 a 5 La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse, sia luce.
E luce fu.
Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte.
Fu sera, poi fu mattina, primo giorno.
Il racconto biblico della creazione comincia con Dio intento a creare, dando forma alle cose.
Il Signore prima di dar vita al genere umano si è prodigato nel preparare un ambiente perfetto ad ospitare il suo capolavoro, l'uomo e la donna.
Tutta la divinità di Dio, Yahweh, nelle persone del Padre, Figlio e Spirito Santo, sono coinvolte in questo progetto, Genesi 1, 2,26. Il racconto biblico della creazione comincia con Dio intento a creare, dando forma alle cose.
Il Signore prima di dar vita al genere umano si è prodigato nel preparare un ambiente perfetto ad ospitare il suo capolavoro, l'uomo e la donna.
Tutta la divinità di Dio, Yahweh, nelle persone del Padre, Figlio e Spirito Santo, sono coinvolte in questo progetto, Genesi 1, 2,26. Genesi 1, 26 Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza.
Come abbiamo già studiato, chi crea e porta materialmente all'esistenza ogni cosa è la parola, che è il Cristo preesistente, colui che poi diverrà il Figlio di Dio. Giovanni spiega nel dettaglio il ruolo di Gesù Cristo nella creazione. Nel principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta, Giovanni 1, 1-3. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi, Giovanni 1, 14. Salmo 33, 6,9 I cieli furono fatti dalla parola del Signore, e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Ebrei 11 e 3 Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sicché le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Il Dio che crea, crea dal nulla, ex nihilo, e non è dipendente da una materia preesistente, parla e le cose vengono all'esistenza.
Ma è anche vero che a volte ha utilizzato la materia preesistente, per esempio, quando forma Adamo dalla terra, o quando crea Eva dalla costola di Adamo, Genesi 2, 7,19,22, occorre ricordare che, alla fine, Gesù è il creatore di tutto.
Egli è colui che con la sua parola ha portato all'esistenza la terra e tutto quello che essa contiene, Colossesi 1, 16,17, Efesini 3 e 9, e B 1 e 2.
Inoltre,
Dio, Yahweh, Elohim, è chiamato padre proprio per la capacità creativa, Malachia 2 e 10. Nota, al regno inanimato, tipo i minerali, Dio attribuì solo la dimensione fisica. Al regno animale conferì la dimensione fisica e quella psichica. All'uomo il Signore concesse la dimensione fisica e quella psichica, ma anche quella spirituale. Ecco perché noi siamo ad immagine di Dio. Di, la natura ci parla di Dio? Romani 1:19-20 Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Vedi anche Salmo 19:1-4. Se ci fermiamo ad osservare i cicli biologici della natura, si resta estasiati. Tutto è ordine e tutto segue delle leggi ben precise. Se non ci fosse una mente dietro a tutto questo, non sarebbe possibile questo tramite la casualità. Tutto è pensato, voluto e realizzato, sostenuto e preservato. Vi sono diverse leggi che dimostrano che la creazione è sostenuta da un creatore, come la legge dell'entropia o la legge di attrazione e respingimento degli astri, ed altre leggi che dimostrano che non è il caos che regola l'universo. Le evoluzioni delle orbite astrali sono perfettamente ordinate e sincronizzate. Inoltre, se la Terra non girasse su se stessa, non avremmo zone di ombra e zone di luce, essenziali per la vita stessa.
Se i mondi e l'universo intero fossero frutto del caso o di evoluzioni, dovrebbe esserci un caos totale e non ordine e leggi a regolare il tutto, come si evince e la scienza conferma.
Osserviamo inoltre come si riproduce la vita nel grembo materno, come ha fatto un occhio, il calcolo del tempo con la rotazione terrestre, mesi, stagioni, anni, eccetera, che non possono essere assolutamente casuali. Evidenze che possiamo trovare in natura. Gli uccelli, ad esempio, possono percorrere diverse migliaia di chilometri e ritornare nel luogo esatto di nascita. Ad esempio,
la starna artica è un uccello migratore che dal polo nord va a svernare nell'Antartide, a 17.000 chilometri di distanza.
Dopo l'inverno, ritorna esattamente da dove è partito. Anni addietro fu fatto un esperimento con una procellaria, la quale, dopo essere stata contrassegnata, fu portata in America per via aerea. 2 settimane dopo, l'uccello era tornato al suo nido, percorrendo 4.900 chilometri. Se osserviamo l'ingegneria delle api, si resta sbalorditi dal dinamismo ed organizzazione che hanno nel ripartire i compiti. La stessa ingegneria la possiamo ritrovare nei ragni, i quali creano delle ragnatele, la cui fibra è la più resistente, morbida e flessibile che si conosca.
Per non parlare del pipistrello che è cieco, ma riesce ad evitare gli ostacoli mediante un sonar che lo avverte dell'ostacolo, si potrebbe andare avanti per ogni singolo animale. La domanda che nasce spontanea è: tutte queste caratteristiche e meraviglie presenti nel creato potrebbero mai essersi create da sole?
Ovvio che no!
Evidenze che possiamo trovare nell'universo. Guardiamo ad esempio alla vastità dell'universo, che è talmente oltre ogni nostra immaginazione, al punto che bisogna misurare le distanze interplanetarie in miliardi di anni luce,
di cui un solo secondo corrisponde a circa 300.000 chilometri.
Genesi 15:5 poi lo condusse fuori e gli disse: mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse: così sarà la tua discendenza. È pressoché impossibile calcolare il numero delle galassie, poiché ognuna di essa è composta da miliardi di costellazioni che contengono miliardi di stelle.
Attorno a ogni stella ruotano numerosi pianeti e ogni pianeta possiede innumerevoli satelliti.
Nell'universo possiamo notare lo straordinario e preciso equilibrio fra l'attrazione e il respingimento degli astri.
Ad esempio, se la Terra non fosse attratta dal Sole, ci allontaneremmo da esso e moriremmo congelati. Vi sono diverse leggi che dimostrano che la creazione è sostenuta da un creatore, come la legge dell'entropia o la legge di attrazione e respingimento degli astri, ed altre leggi che dimostrano che non è il caos che regola l'universo. Le evoluzioni delle orbite astrali sono perfettamente ordinate e sincronizzate. Inoltre, se la Terra non girasse su se stessa, non avremmo zone di ombra e zone di luce, essenziali per la vita stessa.
Se i mondi e l'universo intero fossero frutto del caso o di evoluzioni, dovrebbe esserci un caos totale e non ordine e leggi a regolare il tutto, come si evince e la scienza conferma.
Osserviamo inoltre come si riproduce la vita nel grembo materno, come ha fatto un occhio, il calcolo del tempo con la rotazione terrestre, mesi, stagioni, anni, eccetera, che non possono essere assolutamente casuali. Evidenze che possiamo trovare in natura. Gli uccelli, ad esempio, possono percorrere diverse migliaia di chilometri e ritornare nel luogo esatto di nascita. Ad esempio, la starna artica è un uccello migratore che dal polo nord va a svernare nell'Antartide, a 17.000 km di distanza. Dopo l'inverno, ritorna esattamente da dove è partito. Anni addietro fu fatto un esperimento con una procellaria, la quale, dopo essere stata contrassegnata, fu portata in America per via aerea. 2 settimane dopo, l'uccello era tornato al suo nido, percorrendo 4.900 chilometri. Se osserviamo l'ingegneria delle api, si resta sbalorditi dal dinamismo ed organizzazione che hanno nel ripartire i compiti. La stessa ingegneria la possiamo ritrovare nei ragni, i quali creano delle ragnatele, la cui fibra è la più resistente, morbida e flessibile che si conosca. Per non parlare del pipistrello che è cieco, ma riesce ad evitare gli ostacoli mediante un sonar che lo avverte dell'ostacolo, si potrebbe andare avanti per ogni singolo animale. La domanda che nasce spontanea è: tutte queste caratteristiche e meraviglie presenti nel creato potrebbero mai essersi create da sole? Ovvio che no! Evidenze che possiamo trovare nell'universo. Guardiamo ad esempio alla vastità dell'universo, che è talmente oltre ogni nostra immaginazione, al punto che bisogna misurare le distanze interplanetarie in miliardi di anni luce, di cui un solo secondo corrisponde a circa 300.000 chilometri. Genesi 15:5 poi lo condusse fuori e gli disse: mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse: così sarà la tua discendenza. È pressoché impossibile calcolare il numero delle galassie, poiché ognuna di essa è composta da miliardi di costellazioni che contengono miliardi di stelle. Attorno a ogni stella ruotano numerosi pianeti e ogni pianeta possiede innumerevoli satelliti. Nell'universo possiamo notare lo straordinario e preciso equilibrio fra l'attrazione e il respingimento degli astri. Ad esempio, se la Terra non fosse attratta dal Sole, ci allontaneremmo da esso e moriremmo congelati. Ma se, al contempo, non fosse pure respinta al punto giusto, ci schianteremmo sulla massa solare a velocità supersonica, con conseguenze catastrofiche. Ed è per questo che Dio ha creato le evoluzioni delle orbite astrali con perfetto ordine e sincronia. Inoltre, se la Terra non girasse su se stessa, noi avremmo zone di ombra eterna e zone di luce perenne. E se non girasse attorno al Sole non avremmo il ciclo delle stagioni. In entrambi i casi sarebbe impossibile la vita sulla Terra, non avremmo la fruttificazione delle piante e dei vegetali in generale, con la conseguente assenza di alimenti per gli animali e per l'uomo. Quindi, chiediamoci nuovamente, questo immenso universo fatto di equilibri straordinari, si sarebbe mai potuto creare da solo o per caso? La risposta è ovvia: no. L'universo stesso è un'evidenza lampante dell'esistenza di Dio. Evidenze che possiamo trovare nel corpo umano. Salmo 139:13-14. Sei tu, Signore, che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. Soprattutto nel corpo umano troviamo evidenze inoppugnabili di straordinaria bellezza. Se studiassimo ogni singolo elemento del nostro corpo, scopriremmo che siamo stati fatti in modo stupendo. Siamo una macchina di perfezione assoluta. Ad esempio, l'occhio ha una messa a fuoco automatica da pochi centimetri all'infinito e un diaframma che si allarga e si stringe secondo l'intensità della luce, per riuscire a vedere sia di notte che di giorno. La capacità visiva dell'occhio è paragonabile a quella di milioni di videocamere, perché trasmette al cervello informazioni diversificate tramite 100 milioni di nervi ottici, mentre la videocamera ha un solo cavo. Pensate al sangue con i suoi 100.000 km di vasi sanguigni, che portano il nutrimento e l'ossigeno alle 60.000 miliardi di cellule dell'organismo umano. Il cervello e i suoi 100 miliardi di neuroni. Ogni neurone interscambia informazioni mediante 50.000 vie di comunicazione. Il cervello registra accuratamente tutto ciò che vediamo, sentiamo, facciamo o pensiamo, e ha l'incredibile facoltà dell'intelligenza, che non possiede nessun'altra creatura terrestre. L'uomo è il capolavoro della creazione di Dio. Le scoperte scientifiche non cessano mai di stupirci in rapporto alla complessità e all'intelligenza dell'organismo umano. Per esempio, il corpo umano è composto da 60.000 miliardi di cellule. Nel nucleo di ogni cellula ci sono le molecole del DNA, che contiene approssimativamente 2.000 geni per ogni cromosoma. Il nucleo di ogni cellula è lungo appena 6 micron, eppure contiene 2 metri di DNA. È come infilare 50 km di filo in un nocciolo di ciliegia. Il corpo umano contiene abbastanza DNA che, se fosse disteso, circonderebbe il Sole 260 volte. Se si potessero scrivere tutte le informazioni contenute in una sola cellula, ci vorrebbero 300 volumi di 500 pagine ciascuno. Edwin Conklin, professore di biologia all'Università di Princeton, scrisse: «La probabilità che la vita sia dovuta al caso è paragonabile alla probabilità che, a seguito dello scoppio di un'immensa tipografia, le lettere dell'alfabeto lanciate in aria, cadendo a terra, compongano spontaneamente un'enciclopedia di decine di volumi».